Cari amici, buonasera, buonasera a tutti. Eccoci qua, il consueto appuntamento del lunedì alle 19.30, immancabile, puntuale, quando c'è lui, quando torna dagli impegni di calciomercato, è pronto per una grande stagione. L'abbiamo avuto già la scorsa settimana al telefono, questa volta lo ritroviamo Skype, il padrone di casa, l'avvocato, il dottore, illustrissimo Giulio Dini. Ciao Giulio, buonasera e bentrovato.
Ciao Nick, grazie, buonasera, quante belle parole. E stavolta posso collegarmi in video, l'altra volta abbiamo avuto dei problemi tecnici, diciamo. Abbiamo una nuova stagione davanti, ma una vecchia sigla. Io a questo punto vorrei che diventasse cult, magari come quella di Dribbling, te la ricordi?
Sì,
quella
del
G2. Di De Laurentiis.
E quindi faremo così, la terremo per i prossimi 30 anni. Quindi,
all'infinito,
che ne pensi? Sì, all'infinito.
Con
assolutamente.
Te che mimi il robottino, magari, possibilmente, quando senti il ritmo.
Io assolutamente, lo sai, mi sono allenato tutta l'estate. Tra l'altro, voglio dire, a maggior ragione, ho fatto dei grandi investimenti durante tutta l'estate, perché nessuno mi controllava, ho speso, ho fatto, diciamo, non ho guardato il bilancio, e quindi il fair play finanziario non mi ha minimamente condizionato.
Un
po' come il Paris Saint-Germain, insomma.
Sono tanti i soggetti che non sono toccati dal fair play finanziario, direttore.
Infatti l'assist che mi sono autodato e che gestisco e che quindi rimetto nella tua metà campo è: che fine ha fatto, no? Oggi possiamo domandarci il fair play finanziario, perché è allo studio, no? Una nuova formula di questo fair play finanziario che al momento però non è ancora venuta fuori, cioè non è stata determinata nel suo concreto.
Ma siamo oltre lo studio, Nick, a dire la verità. Il tema del fair play finanziario è un tema molto attuale, è un tema che deve essere affrontato in un momento di difficoltà e di ripartenza economica della società civile, ma anche di quella sportiva. Veniamo da una serie di mutamenti e di eventi che sono tutti significativi nell'affrontare la questione. Abbiamo una pandemia che ha colpito duramente il calcio professionistico, ora stiamo parlando di quello, ma sappiamo bene quanto possa aver inciso su tutto il resto. In alcuni paesi addirittura è stata devastante, proprio perché poi magari è venuto il sostentamento dei diritti televisivi. C'è stato l'affair, chiamiamolo così, della Superlega, che comunque ha rilanciato questi temi, no? I temi della liceità della spesa, ma anche dell'approvvigionamento. Il criterio, due criteri opposti: se quello di continuare a indebitarsi per creare spettacolo oppure creare patrimonio. Queste sono anche parole che ha ripreso di recente il presidente Gravina, che dice: per quello che riguarda il calcio italiano dovremmo cercare di andare verso una patrimonializzazione dei club piuttosto che verso un indebitamento crescente. E queste sono dichiarazioni davvero importanti. Poi ci sono dichiarazioni anche di questi giorni, ci sono club virtuosi che lamentano una differenza di trattamento.
Sì.
Lo lamentano, diciamo, all'interno dei nostri confini, ma, e questo è un argomento che poi avremo modo di riprendere in seguito, ma è assolutamente un elemento che si può rilanciare in ambito europeo. E perché? Perché abbiamo una grandissima varietà di soggetti di fronte a una norma che è in procinto di essere un regolamento, che è in procinto di essere cambiato. Abbiamo soggetti, club in grandissima difficoltà. A questo punto comincio a parlare in termini europei.
Sì.
Abbiamo club che sono estremamente rispettosi dei parametri e degli indici. Questo sostantivo è stato usato di recente,
il famoso indice dell'equità,
dal presidente commisso. E poi ci sono anche club in ambito europeo che spendono e espandono senza, come dire, senza apparenti limiti. Allora viene da chiedersi, è giusto chiedersi se ci sia una regola, perché queste regole, amici che ci ascoltate, poi incidono terribilmente sulle classifiche. È inutile far finta che questo non abbia un'importanza determinante. È come viene gestita la politica di spesa che poi determina il più delle volte non solo la griglia di partenza, ma anche quella che è la griglia di arrivo. Certo. E quindi è il momento di salutare il vecchio fair play finanziario.
Ecco, è quella, assolutamente. Ti chiedo come attualmente funziona il fair play finanziario, come entrerà in vigore, se è già entrato in vigore, sta per entrare in vigore, perché magari in tanti se lo chiedono in questo momento, Giulio.
Allora, il fair play finanziario attuale gira intorno al break-even rules, cioè il cosiddetto pareggio di bilancio. Che cosa si dice ai club europei? Sottolineo europei. Quando si parla di fair play finanziario si parla di partecipazione alle competizioni UEFA, e questo non è un particolare marginale. Dedicheremo una puntata sulle differenze tra i criteri di ammissione ai campionati nazionali rispetto ai criteri di ammissione alle competizioni europee, anche se adesso, come dire, sono oggetto di riforma e stiamo parlando appunto di questo. Cosa vuol dire che gira intorno tutto al pareggio di bilancio? La UEFA consente ai club in un triennio di monitorare un triennio di lavoro e consente, fino adesso ha consentito, fino adesso, uno sforamento di bilancio massimo di 30 milioni
in tre anni.
Sì. Che cosa significa questo? Che Paperon de Paperoni, per rimanere nel rispetto del fair play finanziario, al massimo avrebbe o ha dovuto ripianare alla fine del triennio l'esposizione con 30 milioni, a meno ovviamente non si sia andati fuori da questo termine. E questo, come dire, è un criterio non solo per avvicinare la gestione di una società di calcio a quella di una società commerciale, della società civile, ma anche per limitare un pochino il potere di chi aveva grande disponibilità di denaro e avrebbe potuto spendere all'infinito. Quindi questo era un criterio che era stato ritenuto congruo, ma che poi non ha dato grandissimi risultati, vuoi perché effettivamente i controlli sono stati quelli che sono stati, e quindi al regolamento sanzioni severe ce ne sono state relativamente, e lo dico senza timore di essere smentito, hanno colpito più i club piccoli o più piccoli in ambito europeo che non quelli, chiamiamoli, potenti, mettendoci anche le virgolette. E poi perché con la pandemia gioco forza è stato necessario, diciamo così, vista la crisi generalizzata, sospendere il fair play finanziario, e quindi questo regolamento attualmente non è operativo.
Ecco, e tra l'altro noi, visto che questo regolamento attualmente non è operativo, però noi abbiamo operativo il primo collegamento, che comunque, diciamo, fa quasi scopa con quello che stavamo dicendo, perché noi abbiamo con noi Andrea D'Amico. Ciao Andrea, buonasera.
Ciao, buonasera a voi.
Stavi ascoltando con grande attenzione quello che diceva Giulio Dini, che quando parla sì. Ragazzi, prendere carta, penna e aulico, appunti. Aulico. Sei d'accordo?
Aulico. Sì. Però ragazzi, se avete voglia di prendere
no, giro, voglio dire, sì, era una descrizione, no. Era un complimento di una descrizione di un problema che attualmente, diciamo, non è ancora stato sviscerato. Giusto, Andrea?
Sì. Sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Giulio. E questo del fair play finanziario è un discorso molto molto ampio e variegato. E sono d'accordo che se c'è una regola bisogna rispettarla e non bisognerebbe aggirarla, come di fatto è successo adesso col PSG, perché comunque sappiamo tutti che tramite delle sponsorizzazioni che comunque provengono più o meno dalla stessa mamma, dai centri di interessi o da centri di interessi amici, e adesso anche lui ha preso il posto di Agnelli in UEFA, e quindi Čeferin comunque adesso l'ha abbracciato con lui, e quindi abbiamo visto anche che adesso si può, causa Covid, dividere e fare la media degli ultimi due esercizi di bilancio. Insomma, tutte cose per rimediare un po' ad una tendenza che è quella che vediamo tutti. Però io dico che questo fair play finanziario è sbagliato, e dico anche il motivo, perché adesso hanno consentito di mettere comunque dei soldi freschi. Io penso una cosa molto semplice: non sono mai per l'economia dirigista in generale, neanche nello sport. Penso che ognuno che ha dei soldi da spendere, nel limite delle regole, nel rispetto delle regole, che non sono quelle di imporre un limite di spesa, può, secondo me, onorare i propri debiti, che è la cosa più importante, mettendo anche del denaro fresco nel sistema, che fa del bene anche agli altri club. E comunque, se uno è così ricco che si vuole comprare una squadra e farla diventare la più importante al mondo, siccome ormai, come anche vediamo nell'NBA, piuttosto che nella Formula 1, l'eccellenza paga, perché tutti, chi mantiene lo sport sono i diritti televisivi, e la gente paga per vedere l'eccellenza. Quindi se io ho i soldi per farmi una super squadra, secondo me è giusto che me la faccia. Cioè, mi sembra ridicolo, e Giulio conosce benissimo la realtà dello Zenit San Pietroburgo, che è proprietà di Gazprom, che potrebbe comprare tutte le altre società messe assieme. No, non può spendere lo Zenit perché deve stare dentro il fair play finanziario. Ma quando mai ci arriverà a poter spendere, avendo il rapporto tra fatturato, incassi, marketing? No, per prefinanziario vuol dire che i grandi rimarranno sempre grandi e i piccoli rimarranno sempre piccoli, perché comunque non potranno mai crescere altrimenti, anche se hanno delle proprietà molto forti, come può essere Gazprom, come può essere un ricco arabo o il sultano del Brunei, se domani mattina volesse comprarsi l'Hellas Verona. Quindi per me non è tanto quello il problema è che è sbagliato concettualmente, e secondo me è una sorta di sistema creato dai politici o dai politicanti di UEFA e di FIFA per allargare il loro consenso a livello elettorale in tutta Europa, comunque anche tutto il mondo, perché facendo vedere che sono corretti, che guardano anche la sostenibilità dello sport, tutta questa demagogia che guarda con riguardo ai piccoli, ok, prendono i voti anche dai paesi piccoli e dalle squadre piccole, quindi legittimano la loro posizione, soprattutto politica. Però questo non funziona, a mio avviso, anche perché se arrivano i grandi campioni nei campionati italiani, quando è arrivato Ronaldo, adesso Messi, Sergio Ramos, Neymar, Mbappé in Francia, comunque fanno bene a tutto il sistema anche nazionale. Non a caso anche la Lega francese ha fatto un po' inversione di tendenza rispetto a queste cose, perché si rendono conto che già non hanno incassato i diritti televisivi l'anno scorso causa Covid, poi il fatto che arrivino questi campioni non può far altro bene che al sistema.
Giulio, sì, la carne Andrea, al fuoco è tanta,
Andrea ha toccato una quantità di temi che si potrebbe stare collegati fino
a mezzanotte, sì.
Però siccome con Andrea, oltre un'amicizia, a volte abbiamo anche un rapporto dialettico, adesso mi piace stuzzicarlo, perché Andrea, tu hai fatto una dichiarazione di principio che io condivido, ma non me la puoi associare alle competizioni americane, perché se ci si rifà alle competizioni americane, e stiamo andando un pochino con alcuni istituti a quei modelli, rapportiamo con una realtà dove l'obiettivo è quello di creare equilibrio nella competizione, e quindi questa è la prima
eccezione,
questa è la prima osservazione. poi te ne do un'altra e poi ti lascio libero. Però sei andato effettivamente esprimendolo con un concetto tuo, proprio incontro a quello che sarà con ogni probabilità uno dei cardini del nuovo fair play finanziario, che avrà un altro nome, mi pare si chiamerà Football Earning Rules, cioè vi insegniamo noi come si fa a guadagnare nel football, detto in maniera volgare, secondo il quale la sanzione dello sforamento di quello che è il salary cap, di cui magari eventualmente parleremo dopo, sarà una luxury tax, cioè la figura a cui tu hai fatto riferimento proprio prima. Dico, io ho tanti soldi, li guadagno lecitamente, i miei conti sono a posto, posso spendere quanto voglio, se sforo questo limite poi pago una somma identica a quella dello sforamento e questa va a, come dire, alla comunità dei club, viene ridistribuita nel sistema. È esattamente quello che hai detto te,
Andrea.
È quello che c'è già, è già stato anche nella nostra Serie B. Se uno sforava quello che era il monte stipendi, non prendeva la mutualità, e quindi uno che voleva vincere il campionato e che non guardava, chissà perché mi viene in mente il Palermo di Zamparini in caso, cioè, uno che voleva spendere e comunque voleva vincere il campionato non prendeva la mutualità. Questo per dire che comunque, non lo so, troppe regole, nessuna regola, vedo anche in altri sport. Qui il problema secondo me è un altro, e il problema è di ripensare il sistema calcio in maniera globale, perché comunque è un dato di fatto che stiamo vivendo tutti una situazione economica di grande difficoltà e non ci illusioniamo, andiamo ancora in giro con le mascherine, non siamo liberi ancora di andare dove vogliamo e abbiamo dei grossi problemi economici, e quindi anche l'azienda calcio, che nel nostro paese è la terza azienda a livello di aggregato e paga le tasse come se fosse un'azienda profit normale, non riceve nessun tipo di contributo, mantiene tutti gli altri sport, ha una funzione però oltre che economica anche sociale, politica, di evaluation dello Stato, perché comunque quando abbiamo vinto gli europei o prima i mondiali comunque è un valore aggiunto, è un asset immateriale anche dello Stato la vittoria di una società, di una squadra di calcio. Però purtroppo viene sempre trattata, si prendono i soldi dove ci sono e quindi viene sempre tassata. È un discorso molto, secondo me, complicato, ma è il sistema che va ripensato, perché a mio avviso bisogna creare, deve diventare più attraente il sistema. Abbiamo ancora gli stadi d'Italia 90, ma perché? Perché l'area sportiva, io insisto da tempo, l'area sportiva della retrocessione, della promozione, è sì un sistema romantico, bello, ma con questi numeri qua equivale a un fallimento se una squadra retrocede e non torna su subito nel giro di 2 anni. E quindi ogni anno avremo tante società che falliscono in Italia. Quest'anno è fallito il Novara, che aveva fatto C, B, A e poi è tornato giù. È fallito il Carpi, che aveva fatto la stessa percorso, storia. Sì. È fallito il Chievo, che era stato 15 anni in Serie A. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il sistema così non funziona. Allora, è vero che ogni volta che io evoco gli sport americani si dice che è un discorso decontestualizzato, che qui abbiamo un'altra tradizione, che questo è un altro mondo. Però se ci sono tutti questi fallimenti vuol dire che da 50 anni a questa parte qualche problema ce l'ha anche questo sistema. Perché comunque se noi riflettiamo, anche questa parità economica non c'è neanche nel nostro campionato, perché io ricordo quando una volta i diritti televisivi venivano divisi ugualmente pro capite tra tutte le squadre che partecipavano allo stesso campionato, ma adesso non è più così, per cui comunque le grandi squadre hanno uno stadio virtuale maggiore e ricevono molto di più, quindi non c'è equilibrio neanche all'interno delle nostre squadre italiane. E devono fare,
Andrea,
lo stesso campionato. E devono fare lo stesso campionato.
Giulio,
dici, sì, ripensiamo il sistema. Ma ora siamo in una fase in cui il sistema vede due blocchi, no? Perché ora stiamo parlando della riforma UEFA, ma per l'appunto in UEFA, dopo quello che è accaduto con la Superlega, abbiamo sostanzialmente due blocchi. Penso di conoscere già la risposta, però tu pensi che un ripensamento, anche se non ti soddisfa nei termini che sono stati scelti, quelli del salary cap e della luxury tax, del vecchio fair play finanziario, possa in qualche maniera eliminare il pericolo, intendo pericolo per chi sta ripensando la riforma della Superlega, cioè aiuterà questo sistema che va incontro a quelli che hanno i soldi nella sostanza a eliminare il pericolo della Superlega, per quello che la UEFA vive come un pericolo.
Andrea?
Penso di no, ma per un fatto molto semplice, perché comunque la Superlega muoveva da un ragionamento che è quello che ho in qualche modo così disegnato io. Innanzitutto avere per le squadre più grandi la sicurezza di partecipare ogni anno alla manifestazione che giustifica il loro budget, che è chiamatela Superlega, chiamatela Champions League, chiamatela Coppa dei Campioni, ma quello è il campionato che tiene in piedi le grandi squadre. Quindi adesso guardiamo la classifica di adesso. Se il campionato terminasse domani mattina, la Juventus sarebbe retrocessa e non solo non andrebbe in Champions, nelle coppe, ma dovrebbe giocare in Serie B. Quindi per i puristi posso capire che è giusto, ma se noi facciamo un discorso avulso da quelli che sono i valori economici, da quello che è il mondo reale, ma siccome dobbiamo rapportarci al mondo reale e comunque dobbiamo pensare che se fallisce una grande società, al di là dei meriti e dei demeriti di chi la gestisce, è comunque una diseconomia per tutto il sistema, dobbiamo creare un sistema che eviti questa cosa. Ora come ora dobbiamo creare attrattiva, cioè noi perché un imprenditore italiano o straniero è poco incentivato ad investire in una squadra di calcio? Perché sa benissimo che se vanno male due o tre partite di fila e c'ha zero punti dopo cinque partite, deve andare a casa scortato dalla Digos e probabilmente i suoi investimenti l'anno successivo, se retrocede, vengono depauperati. E quindi non può, no, dice, chi me lo fa fare di investire in un nuovo centro sportivo, in un nuovo stadio, creare infrastrutture e via discorrendo? È troppo rischioso in questo tipo, quindi non è più attuale, non è più, è un calcio che andava bene 50 anni, 60 anni fa, quando c'erano altre grandezze economiche in gioco. Ora come ora sarebbe come pensare che noi tre costruiamo un team di Formula 1 e che se arriviamo ultimi, pazienza, ci mandano a correre in Formula 2. No, ormai le grandezze sono diventate altre. Quando uno fa una campagna per partecipare a un campionato di calcio, ad un campionato di Formula 1 piuttosto che una gara di Coppa America per barche a vela, vengono messi in gioco dei budget così grandi che comunque bisogna avere rispetto anche di questi impegni finanziari, perché a cascata lavorano centinaia di migliaia di persone attorno a questo sport. Non è più solo uno sport, non è più soltanto una regola che deve animare la meritocrazia. Ed è per quello che dico, no, la Superlega muoveva da altre basi. Loro avevano paura, con gli impegni finanziari che avevano, di non partecipare ogni anno alla Coppa dei Campioni. È chiaro che i politici dicono, se sono più scarsi degli altri, è giusto che non giochino alla Champions. Ma d'altra parte io posso dire, se facessi parte di uno di questi club, dico, perfetto, ma che bisogno abbiamo noi adesso di farci organizzare il torneo da un'associazione che è la UEFA, che non paga nessuno, si tiene l'80% degli introiti che noi contribuiamo a produrre, ci organizza soltanto le partite, e allora scusate tanto, siamo in grado di organizzarcelo noi questo torneo? Quindi mi sono stupito del fatto che invece loro di veicolare in maniera chiara, positiva, questo messaggio e i valori che
l'abbiamo fatto la notte,
abbiano fatto come i carbonari e hanno dato modo alla UEFA, a cui portavano via il filetto, la bistecca più buona, che gli portavano via l'interesse principale della sua attività, è chiaro che gli altri hanno scatenato la demagogia, si sono ribellati, hanno armato il popolo e i tifosi di mille parole come se questi fossero i buoni e gli altri cattivi, e quindi è finito sul nascere. Però mi sono stupito che non l'abbiano comunicato in un altro modo. Certo. Soprattutto è stato ridicolo il fatto di sentire proprietari di club addirittura dire: no, scusate, ci siamo sbagliati, chiediamo scuse ai nostri tifosi. Ma come se si fossero messi d'accordo di andare a sbagliare una banca.
Andrea, è stato un piacere averti qua in questa
anche
puntata di Scanner. Torneremo a sentirci presto. Ciao Andrea.
Grazie, un abbraccio. Qualsiasi cosa tu facessi, io ti seguo.
Bene.
Io un abbraccio, ragazzi.
Ciao Andrea, ciao. Manca un minuto e mezzo alla chiusura della trasmissione, ci vuole la chiosa a questo punto di Giulio Dini. Abbiamo toccato tanti temi, grazie anche, cioè, l'appassionato questo tema Andrea D'Amico, perché lui non è così tanto charliero quando si parla di mercato. Su questo tema l'ho visto proprio infervorato, Giulio.
No, ma gli aspetti finanziari ad Andrea interessano sempre molto, giustamente, lavora in questo ambito da tanto tempo e si è stufato delle ipocrisie. In questo minuto ricordiamo che il Football Earning Rules, quindi la nuova riforma a cui ci confronteremo, avrà due cardini che saranno il salary cap e la luxury tax. Il salary cap non sarà un tetto agli ingaggi dei calciatori, quanto un tetto che viene messo alle società, cioè alle società si consentirà di spendere il massimo del 70% di quello che sarà il saldo tra i ricavi, diciamo, di esercizio e della campagna di trasferimenti, per coprire i costi di degli ingaggi dei calciatori, delle commissioni, ma anche dell'ammortamento degli acquisti. Quindi il limite sarà detto: potrai spendere fino al 70% del tuo saldo attivo per questo. Se spendi oltre, incorrerai in delle sanzioni che sono da valutare, ma si parla sempre più frequentemente di questa luxury tax, che sarà, come dire, la sanzione corrispondente all'equivalente dello sforamento che verrebbe reintrodotta nel sistema. Ed è un sistema, per esempio, un'idea che viene fortemente avversata dai club della Bundesliga, ma questo ve lo dirò un'altra volta, perché tanto sull'argomento avremo modo di tornarci.
Giulio, come sempre è stato un piacere, l'appuntamento con te è per lunedì prossimo, Scanner 19:30, dentro lo spazio di Stadio Aperto, non potete sbagliare, TMV Radio, in vostra compagnia, ma soprattutto in compagnia di Giulio Dini. A lunedì, ciao.
Grazie,
Giulio.
Grazie, buonasera.
Buona serata a te. Ringraziamo Giulio Dini, ringraziamo ovviamente l'appuntamento con Scanner. Vi ricordo, questa sera ci sarà il Maracanà Show 21:30, 23:30, anche in diretta sul canale 68 di Bom Channel. È tutto per oggi, ci sentiamo precisi e puntuali come sempre domani dalle 17 alle 20. Ciao! Scanner.